Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione antispecista, animalista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 826 e parleremo a lungo di cani e gatti, i nostri tipici animali domestici, con notizie però che potranno risultare sorprendenti. Parleremo ancora di orsi e faremo anche un'incursione nell'ambito della poesia antispecista. La colonna sonora e la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
A questo punto stiamo tanto bene io e te. Ha senso tirar fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita.
Cominciamo a parlare di gatti, affrontando una notizia che tocca un nervo scoperto dell'etica ambientale e che urta anche la nostra sensibilità. È una notizia che proviene dall'Oceania. Il governo della Nuova Zelanda ha incluso i gatti randagi nel suo piano Predator Free 2050, che ha l'obiettivo dichiarato di eradicare questi felini, i gatti randagi, dal paese. Il ministro della conservazione, Tama Potaka, ha definito i gatti randagi degli assassini a freddo, addirittura, e ha giustificato la misura della eradicazione come necessaria per salvare le specie autoctone. Uccelli, pipistrelli, insetti. Fra i metodi indicati per raggiungere questo impressionante obiettivo ci sono addirittura le esche avvelenate. Si progetta quindi l'eliminazione fisica di migliaia di animali fra sofferenze atroci. Il piano naturalmente è dettato da una preoccupazione ecologica, la protezione della biodiversità, delle specie autoctone, ma è certamente un piano da discutere anche nelle sue premesse, visti i grandi cambiamenti avvenuti nel pianeta negli ultimi decenni. La tutela della biodiversità deve essere concepita e adattata a una realtà di facili, molteplici, innumerevoli spostamenti che hanno fatalmente mutato le relazioni fra gli ecosistemi e la distribuzione della presenza animale, ma anche vegetale, nel pianeta. L'idea del governo neozelandese, l'eradicazione, il genocidio di una popolazione di individui senzienti è a dir poco una soluzione sbrigativa, deterministica e anche poco legata alla realtà, oltre a eludere completamente la responsabilità umana. I gatti randagi, ma potremmo anche definirli gatti liberi, e già così la nostra percezione cambierebbe, sono discendenti diretti dai gatti introdotti dalla specie umana, e la loro proliferazione è stata facilitata, casomai, dalla negligenza umana, dalla mancanza di sterilizzazione, dall'abbandono. Le comunità umane, insomma, hanno creato il problema, e ora, con un cinismo che potremmo definire ecospecista, decidono di risolverlo sterminando gli animali. Il brutale piano neozelandese con tutta evidenza applica una morale ambivalente. Le specie autoctone, definite come buone, vengono elevate al di sopra delle specie venute da fuori, definite invasive, nocive e quindi meritevoli di eliminazione. L'antispecismo, al contrario, sostiene il valore intrinseco di tutti gli individui senzienti, indipendentemente dalla loro origine geografica o dalla loro funzione ecologica attuale. e da qui si dovrebbe partire per trovare eventualmente delle soluzioni. L'attacco ai gatti randagi è invece il sapore della semplificazione politica e il marchio della comoda vendetta. In un mondo in trasformazione, con la facilità di spostamento che ha diffuso nel pianeta non solo animali ma anche piante, un tempo presenti in limitati ecosistemi, si pretenderebbe di riportare tutto allo status quo ante, alla situazione di partenza, sterminando le specie o i gruppi di animali giudicati alieni o invasivi o dannosi. I gatti randagi in questa chiave diventano un caprio espiatorio biologico, un bersaglio facile che oltretutto distoglie l'attenzione dalla strutturale devastazione ambientale in corso. In Nuova Zelanda il ministro rassicura dicendo che i gatti domestici saranno salvi perché viene promossa la proprietà responsabile, così definita, portando quindi a una nuova distinzione, volta comunque a facilitare i piani di sterminio. Un gatto diventa meritevole di vita e di protezione solo se etichettato e microchippato come proprietà umana. Invece il gatto che non ha un padrone, che è semplicemente un individuo libero, viene declassato a killer da eliminare con il veleno. In conclusione, la strada per la vera tutela ambientale, che tenga conto di tutti gli esseri senzienti, non può passare attraverso lo sterminio di massa. Deve passare semmai attraverso programmi etici a lungo termine, con piani eventualmente di sterilizzazione di massa, ma soprattutto con una profonda revisione del nostro rapporto con gli esseri viventi che condividono la nostra stessa condizione di abitanti del pianeta Terra.
Musica, musica, sa di piacere, sa che prima o poi ti fregherà. Metti una notte in due vicino al mare, buona fortuna ce n'è da navigare. Quando c'è sotto una musica, musica,
a proposito di gatti di proprietà, un'importante novità sta maturando nelle istituzioni europee. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un'intesa informale su una bozza di legge che stabilisce i primi standard comuni a livello di Unione per l'allevamento, la detenzione, la tracciabilità e l'importazione di cani e gatti. L'obiettivo dichiarato è mettere fine agli abusi e limitare il commercio cosiddetto crudele, tutelando al contempo la salute degli animali. Nelle norme non si toccano però gli allevamenti, luoghi nei quali gli animali sono costretti a nascere e crescere prima di diventare oggetti di commercio. Ed è il motivo per il quale noi di Restiamo Animali ci schieriamo decisamente a favore dei gatti e dei cani liberi, del rifiuto del mercato e della mercificazione della vita. Ma non è questa evidentemente la posizione delle istituzioni europee, che intendono piuttosto disciplinare la materia, introducendo, fra le altre cose, l'obbligo di microchip e di registrazione in banche dati nazionali per tutti i cani e i gatti detenuti nell'Unione Europea, inclusi quelli di proprietà privata. Venditori, allevatori e rifugi avranno 4 anni di tempo per mettersi in regola. Per i proprietari privati la misura sarà obbligatoria in tempi più lunghi, 10 anni per i cani, 15 per i gatti. Il progetto di legge affronta poi il tema dell'allevamento cosiddetto irresponsabile e delle sofferenze inflitte agli animali per motivi estetici o commerciali. Le nuove norme prevederanno il divieto di riproduzione fra consanguinei stretti, quindi niente più accoppiamenti fra genitori e figli, nonni e nipoti, o fra fratelli e fratellastri. Lo stop alle caratteristiche esagerate, viene cioè vietata la riproduzione di animali volta a conferire loro caratteristiche che comportino rischi significativi per la salute. Lo stop a pratiche crudeli di gestione, viene cioè vietato l'uso di collari a punta e a strozzo, senza meccanismi di sicurezza integrati, e sarà vietato legare l'animale a un oggetto, pratica conosciuta come tethering, se non per necessità mediche. Un altro punto della legge riguarda il commercio illegale e le importazioni. Qui la normativa estenderà le regole per coprire non solo le importazioni commerciali, ma anche i movimenti non commerciali, al fine di chiudere la falla che oggi permette l'ingresso nell'Unione di animali apparentemente da compagnia, che poi però vengono venduti. Fin qui le norme. Nella fase di discussione e preparazione, le organizzazioni animaliste avevano manifestato alcune perplessità ed espresso obiezioni, rimarcando soprattutto la necessità, oltre alle disposizioni normative, di controlli più efficaci. Ma l'obiettivo di lungo periodo, a nostro modesto parere, resta il superamento, cioè il divieto della selezione razziale e dell'allevamento e quindi del commercio degli animali. La vita di ogni essere senziente non può essere una merce.
Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine.
Parliamo ancora di cani e gatti, ma ci spostiamo in Indonesia, dove i nostri animali da compagnia, quelli che vivono nelle nostre case e fanno parte delle nostre famiglie, sono carne da macello, carne da pasto. Come ben sappiamo, la diversa considerazione degli animali, quelli con cui convivere e quindi da tutelare, quelli da trasformare in cibo e quindi da sfruttare, non ha nulla di oggettivo e varia di comunità umana in comunità umana. Non deve quindi scandalizzare il fatto che in Indonesia gatti e cani siano cibo. Le loro carni probabilmente sono più che buone al gusto. A Jakarta, però, ecco la notizia, le autorità locali hanno vietato la vendita e il consumo di carne di cane e gatto. Non è però una svolta etica. Non si intende cambiare la postura delle comunità umane verso questi animali. Si tratta, in questo caso, piuttosto di un mero provvedimento di precauzione, tant'è che il divieto si estende ai pipistrelli ed è motivato dalla necessità di contrastare la trasmissione della rabbia. Va detto che l'Indonesia è ormai uno dei pochi paesi che consente la vendita di carne di cane e gatto e che la campagna contro questa pratica sta guadagnando terreno, con alcune città che negli ultimi anni hanno imposto divieti locali sul commercio per motivazioni non sanitarie ma etiche, stabilendo cioè il principio che cani e gatti non possono più essere cibo. E così, in questo quadro, gli attivisti indonesiani per i diritti degli animali hanno salutato il divieto imposto a Jakarta come un passo nella giusta direzione.
E allora corri, corri come un sogno, fuori strada e fuori sintonia. Corre, corre come corre il tempo, che ti dà un minuto e dopo va via. Corre, corre come corre il lampo, che se la pelle te la strappa una spina. Valentina, non è il dramma che pensi tu, era un ti amo e dopo non.
Se ci spostiamo in Turchia, ecco nuove regole nella città di Istanbul relative ai cani randagi, ai quali sarà vietato dare da mangiare, secondo una direttiva del governatore della città. Come riferisce il quotidiano Daily Sabah, ai comuni della città metropolitana sono stati assegnati terreni per la creazione di habitat naturali e di rifugi per animali randagi. L'ufficio del governatore ha chiesto il completamento urgente della pianificazione di questi progetti, delle gare d'appalto e delle attività di costruzioni relative alle strutture. Collegato a questi, uno degli obblighi principali della direttiva riguarda appunto il divieto di dare cibo in modo incontrollato ai cani randagi in aree pubbliche definite sensibili, come ospedali e scuole, aeroporti, luoghi di culto, parchi, giardini, bordi stradali e aree gioco. La misura del governatore è dettata da ragioni di salute pubblica e intende probabilmente contrastare la presenza e la diffusione anche di topi e altri roditori. Ma non vorremmo che il divieto di nutrire i cani, da attuare immediatamente, sia la premessa per azioni dirette contro gli animali, senza che rifugi e altre aree di destinazione previsti dall'ordinanza siano intanto realizzati. Sappiamo che l'avversione per i cani randagi è molto forte nelle nostre società, le quali dovrebbero forse rieducare se stesse a osservare con occhi diversi questi animali. Dovremmo cominciare a pensarli come animali liberi e porci finalmente il problema di individuare insieme con loro delle forme di convivenza, senza segregazione, senza sopraffazione. Del resto abbiamo nel nostro passato, anche recente, a volte addirittura nel presente, esperienze positive cui fare riferimento. I cani di quartiere e di strada, per non dire dei gatti liberi di frequentare case, giardini e cortili diversi. È su questi vissuti positivi che si dovrebbe ricostruire una relazione il più possibile paritaria e rispettosa.
Vai, vai, vai!
Torniamo a parlare di orsi con una notizia drammatica che ci arriva dal Canada. Un orso grizzly ha attaccato un gruppo di studenti e di insegnanti, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 11. L'animale, descritto come aggressivo, è ora braccato dalla polizia e dalle guardie forestali. Nelle scorse settimane il Giappone è stato al centro delle cronache per una serie di attacchi simili, addirittura 12 morti negli ultimi mesi, che hanno portato le autorità a prendere una decisione drastica e spietata: l'abbattimento sistematico degli orsi. Una vera e propria guerra dichiarata come unica soluzione possibile. Ma ancora una volta dobbiamo chiederci quale sia la vera causa di questi attacchi, sia in Canada sia in Giappone e anche in Italia, dove abbiamo avuto di recente il caso di una persona, Andrea Papi, in Trentino, ucciso da un orso incontrato nel bosco. Dobbiamo dire che gli orsi non caricano per sport, casomai per stress o perché percepiscono una minaccia in quello che un tempo era il loro esclusivo dominio, il bosco. L'orso non è un problema da eliminare, semmai è un vistoso sintomo di un problema umano, della nostra incapacità di condividere il pianeta con gli altri esseri viventi. La soluzione non può essere il fucile, né in Canada, né in Giappone e nemmeno in Italia. La soluzione è il ripristino degli habitat naturali, la creazione di corridoi ecologici reali, l'adozione di politiche di coesistenza che mettano al centro il rispetto per la vita selvatica, non solo il comfort umano.
È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà.
Continuiamo con Massimo Filippi, attivista e teorico dell'antispecismo, le nostre incursioni nella letteratura e nella poesia. Nelle puntate scorse Filippi ci ha presentato il suo docuromanzo Laica, forse, edito da Ortica, e poi la raccolta poetica di Teodora Mastrototaro Le mucche, se non le mangi, esplodono di gioia. Crudeltà sugli animali, un inventario, pubblicato da Marco Saia, editore. Stavolta Filippi ci parla della sua nuova produzione poetica, raccolta nel libro Spettri domestici, uscito per Calibano Editore. Vi ricordiamo che Massimo Filippi è autore di numerosi libri di filosofia e politica dell'antispecismo, fra i quali ricordiamo i due editi da Eleutera. Crimini in tempo di pace, scritto con Filippo Trasatti, uscito nel 2013 e ripubblicato nel 2022, e Questioni di specie, del 2017.
Spettri domestici è la mia seconda raccolta di poesie dopo Diario di un anno. Spettri domestici è chiaramente a colpo d'occhio un ossimoro. Gli spettri, qualcosa di estraneo, di esterno, che infestano tuttavia la casa, cioè l'ambiente appunto domestico. L'idea nasce da una riflessione che parte dal mistero che ciascun oggetto contiene e che apre a una serie di riflessioni che appunto vengono sviluppate da ciascuno degli interventi poetici raccolti in questo libro. L'idea è quella che la casa sia esattamente come una tana, come ricordava Michel Serre, una casa che è caratterizzata da una parte esterna più dura, protettiva, una parte interna più dolce che accarezza e una parte intermedia che appunto mette in contatto il dentro con il fuori. E su questo concetto e sul mistero degli oggetti, come dicevo, che si fonda questa raccolta, che è una raccolta che quindi è tutt'altro che introspettiva, ma è una sorta di piega su sé per aprirsi sul fuori da sé. E la casa mai come oggi è stata minacciata, lo vediamo perfettamente nei disastri di Gaza, mai come oggi è stata minacciata, mai come oggi siamo di fronte al rischio di una catastrofe nucleare che mette in dubbio il nostro stesso abitare sulla Terra. Ecco allora che queste poesie assumono anche un aspetto profondamente politico e la prima poesia che vi leggo parla proprio in questo senso. La doccia, l'accappatoio appeso sulla porta scivola giù, quasi lentamente. Un civile fugge trafitto tra le spalle, un infante rantola per terra, l'anziana claudicante nello scialle, la morte sollecita ti afferra. Macchie d'acqua sul vetro, continenti di sangue smerigliato. L'altro aspetto appunto che volevo sottolineare, che penso si sia già capito, è la struttura di tutte queste poesie, che è una struttura con una prima frase iniziale molto prosaica, una quartina AB con rima AB, più poetica, e una ultima frase che torna, diciamo così, sull'aspetto più prosaico. Ma per ribadire il concetto fondamentale dell'apertura sul fuori delle nostre case, che da un lato appunto è un aspetto positivo, dall'altro è negativo perché questo comporta la distruzione delle case stesse, vorrei leggervi la presa della corrente, quella presa che appunto fin da bambini ci chiamavano a infilarci le dita dentro. Un po' ovunque punti di contatto dove si infiltrano i fantasmi. L'elefantessa messa a morte giustiziata, le luci riflesse dall'oblò della navetta, la rabbia sfolgorante d'essere bruciata, il terrore primordiale d'esule cagnetta. Quando eravamo piccoli, l'attrazione e il pericolo mortale di quei fuori. Ecco, vedete che qua compare uno degli aspetti fondamentali della mia produzione, che è l'antispecismo. Chiaramente qua c'è citata due animali condannati a morte, Tupsi, l'elefantessa, uccisa per elettrocuzione, e Laika, la cagnetta, mandata a morire nello spazio. Per terminare vorrei leggervi un'ultima poesia che diciamo così, riassume l'intera raccolta e si intitola La casa. Spettri che s'affollano raccolta che mostrano l'arcano del banale, rifugio nel piegarsi della ruga, turbine d'alieni che dimora fanno, la gioia che si innesta nella fuga, rotene ancora senza fare danno. Qui dove siamo vissuti, dove esistiamo, il dentro fuori, dove moriremo.
Io lavoro al bar di un albergo ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.
Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di portarci con la sua ricetta della settimana letteralmente dall'altra parte del mondo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Dalla Nuova Zelanda vi racconto come fare un antico pane maori dolce, preparando un lievito dalle patate fermentate, il pane rawena. Per il lievito di patate fermentate servono 400 g di patate farinose, 300 g di farina tipo 0 e 50 g di zucchero. Per fare il pane, 260 g del lievito di patate fermentate, 350 g di farina tipo 0, 100 g di zucchero, 125 ml di acqua tiepida e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Iniziate preparando il lievito di patate fermentate. Sbucciate le patate e tagliatele a pezzetti. Fate cuocere a fuoco lento coprendo con una tazza di acqua e lasciate cuocere fino a quando saranno morbide. Quindi schiacciate e lasciate raffreddare. Quando saranno tiepide aggiungete la farina e lo zucchero lavorando il tutto fino ad ottenere un impasto compatto. Coprite con la pellicola e lasciate riposare in un luogo caldo da 1 a 3 giorni. Il lievito di patate è pronto quando inizia a fare le bolle. Una volta pronto potete rinfrescare questo lievito lasciandone un cucchiaio a parte da nutrire ogni giorno con mezza tazza di acqua calda di patate, mentre il giorno successivo con un cucchiaino di zucchero. Per fare il pane mettete 260 g di lievito di patate fermentate in una ciotola e impastate con la farina, lo zucchero e l'acqua tiepida. Lavorate fino a formare un impasto morbido e liscio. Ungete uno stampo da plum cake e adagiatevi l'impasto. Coprite con un canovaccio e lasciate riposare al caldo per circa 4 ore o fino a quando non sarà raddoppiato. Cuocete in forno statico a 220 gradi per 5 minuti, quindi togliete dal forno e spennellate con dell'olio extravergine e spolverate con dello zucchero. Infornate nuovamente coprendo la superficie con dell'alluminio per 10 minuti a 220 gradi e per 20-25 minuti a 200 gradi, scoprendo negli ultimi 10 minuti. Una volta che la parte superiore del pane sarà ben dorata, sfornate e fate raffreddare.
Mi piace, immagini, i baci, cosa importa volere sapere domani cos'è? Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te.
Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.